fine del suo libro rimanda, sembra gettare un ponte al motivo che ha fatto sì che lei visitasse forse l'America Latina, cioè l'interesse per la guerriglia, per capire cos'è la guerriglia, quindi dall'M19 alle FARC, all'Esercito di Liberazione Nazionale. Cosa è cambiato secondo lei nella guerriglia in questi anni in cui anche l'AUC sta prendendo così forte piede e anche il governo ha una politica di appoggio verso questo esercito paramilitare?
Sì, la copertina, peraltro, che è abbastanza d'impatto del libro, non è molto corrispondente. Io credo che sia abbastanza fuorviante rispetto al contenuto del libro, nel senso che il libro racconta più che altro vuole fare la storia di un fenomeno particolare, che è il fenomeno colombiano, che è il fenomeno del paramilitarismo, cioè di una guerra sempre più radicale, sempre più privata, fatta dai privati, che siano mercenari, che siano sicari al servizio dei potenti, che siano paramilitari veri e propri, come sono le AUC, cioè le Autodefensas Unidas de Colombia. Quindi dico che non è proprio attinente, perché tutti i colombiani che vedono la copertina si accorgono, che sanno che quello dovrebbe essere un guerrigliero dell'ELN, perché sono i guerriglieri dell'ELN che, per i colori del rosso e nero, usano questo tipo di fazzoletti, e delle volte, quando hanno problemi di non farsi riconoscere, il fazzoletto diventa una maschera. Ritornando alla domanda, beh, è cambiato molto in questi anni, nel senso che la guerriglia comunista, che prima era liberale, poi è diventata comunista, va avanti ormai da più di 40 anni. Ha avuto molti momenti difficili, ma soprattutto la guerriglia più importante, quella delle FARC, essendo anche una guerriglia abbastanza conservatrice sotto tutti gli aspetti, si è mantenuta, non ha mai avuto, non ha mai rischiato l'estinzione. E sostanzialmente è andata avanti per varie ragioni. Uno, perché è un paese immenso, la Colombia, che può ospitare qualunque tipo di guerriglia, perché è divisa da tre catene, che potrebbero essere le Alpi, perché è un paese estesissimo, inaccessibile in molte zone, o di difficile accesso, perlomeno. Questo quindi è un motivo, si può dire, della terra colombiana. Ma l'altro motivo è che, e credo questa sia la causa, almeno questa secondo la mia opinione, però non è un'opinione condivisa da tutti o dai più, le cause sociali e politiche che hanno motivato la nascita della guerriglia colombiana sono ancora del tutto vive. E quindi motivano anche la continuazione di questa guerriglia. È un discorso abbastanza difficile e contraddittorio, però, cioè, da un lato mi verrebbe da dire che dopo 40 anni uno dovrebbe anche capire che in un certo senso è fallita questa ipotesi, perché se un'ipotesi non riesce mai a raggiungere i risultati che vuole, dopo un po' di tempo bisognerebbe dire che bisognerebbe guardarla da questo punto di vista, no? Quindi una guerriglia che va avanti da 40 anni e non è riuscita nei suoi intenti, è una guerriglia che in qualche modo si può dire ha fallito. Però dall'altro lato le cause che l'hanno generata sono cause ancora vive, e in queste cause c'è un'ingiustizia sociale enorme, scandalosa, terribile, che mediamente un turista non vede. Insomma, sì, vede molti poveri, però insomma, più ti addentri nella società colombiana, più vedi due Colombie distantissime. E poi dall'altro lato un sistema politico che che apparentemente ti permette il dissenso, di fatto ti elimina con le pallottole, con chiunque faccia questo, chiunque porti avanti questo dissenso sul serio. Quindi queste sono le ragioni per cui la guerriglia continua. Altri ancora sostengono che la guerriglia continua perché c'è un grande affare in Colombia che è la droga. Allora io credo che la droga sicuramente è un elemento di ricchezza illegale che permette, che dà molti soldi, probabilmente anche, non so, forse la metà di quello che è necessario per mantenere tanti uomini armati, però non spiega la guerra. La guerra va avanti per. Di fatto la guerra è iniziata 20 anni prima che ci fosse il boom della droga e la guerra va avanti non perché c'è la droga e credo che sia sostanzialmente una stupidaggine, anzi una stupidaggine al quadrato dire che la guerra civile cesserebbe se cessasse il narcotraffico. È una stupidaggine al quadrato perché il narcotraffico non cesserà mai. Finché un grammo di cocaina fuori da una discoteca a Bogotà, quindi non in un laboratorio nella selva, costa un euro e mezzo e qua in Europa costa 100 euro tagliato. E quindi, ma anche se dovesse cessare per miracolo il narcotraffico, la Colombia è un paese talmente ricco, è una specie di paradiso che ha qualunque tipo di ricchezza. E sicuramente la guerriglia troverebbe altre risorse per andare avanti, per pagare la sua attività.
Infatti, quella che avrebbe dovuto essere la medicina prodigiosa per guarire questo problema, cioè il Plan Colombia, alla fine, oltre ad essere fallito, ha creato notevoli problemi, tra cui i rapporti con i paesi confinanti, la fuga della popolazione e anche il problema dei profughi interni, quindi ha acuito.
Sì, il Plan Colombia era un grande progetto con un finanziamento enorme, per lo più statunitense, che doveva apparentemente, insomma c'era scritto che doveva aiutare a sviluppare la democrazia in Colombia e lottare contro il flagello della droga. Di fatto, subito si è interpretato, e così si è dimostrato, un piano per lo più militare e sociale solo nella parte, insomma, un po' da Croce Rossina, ma insomma sostanzialmente era un piano militare, molti soldi in buona parte che tornavano subito tutti negli Stati Uniti perché poi venivano dati alla Colombia, ma la Colombia poi doveva comprare aerei, elicotteri, armarsi, pagare compagnie militari private statunitensi, quindi tornavano a casa questi soldi in un certo mo qual modo. E un piano militare che era soprattutto diretto nelle regioni dove la guerriglia controlla il territorio e quindi quelle regioni dove in buona parte si coltiva la coca, erano regioni meridionali, amazzoniche, preamazzoniche. Questo Plan Colombia, ad esempio, non si dirigeva affatto, ignorava tutte le regioni del nord o le regioni costiere, soprattutto atlantiche, controllate già allora dai paramilitari, già nel 99 quando fu inaugurato questo Piano Colombia. Di fatto col passare degli anni la giustificazione, la scusa, il pretesto della droga è stato quasi abbandonato perché sostanzialmente non c'era più bisogno di raccontare bugie. E il Plan Colombia ha cambiato anche nome, adesso si chiama più che altro Plan Patriota, ed è diretto immediatamente contro la guerriglia. Ad esempio, prima cosa succedeva negli anni scorsi? Che venivano finanziati dei reparti antidroga, poi si sapeva che questi reparti combattevano contro la guerriglia. Però c'era questa specie di un po' di ipocrisia nel raccontare. Adesso si finanzia, si dice i narcotrafficanti, i guerriglieri sono la stessa cosa, combattiamo i guerriglieri. E questo però è anche un risultato dell'11 settembre, insomma dopo l'11 settembre in tutto il mondo e anche in Colombia qualunque, diciamo, opposizione armata viene subito definita terrorista, quindi adesso non a caso la guerriglia colombiana e anche i paramilitari sono dentro nelle liste dei terroristi. I paramilitari però, diciamo, il discorso è molto più ampio, è molto diverso. I paramilitari nascono come formazioni che sono figlie della guerra di bassa intensità, degli Stati, diciamo che gli Stati Uniti hanno cominciato ad attuare dagli anni 60, battezzata da John Kennedy, e sono uno strumento di cui si è sempre usata dal potere politico, dal potere economico colombiano. Ed è uno strumento che ultimamente è sempre più diventato, sono sempre più diventati i guardiani delle multinazionali. Mi spiego, la gran parte della loro attività si svolge in zone dove magari non c'è la guerriglia, però sì, ci sono progetti, mega progetti, di infrastrutture oppure di sfruttamento del suolo, sfruttamento del sottosuolo, eccetera, eccetera, portati avanti da multinazionali statunitensi, ma non solo statunitensi. I paramilitari come fanno questo? Ad esempio, c'è da liberare una zona perché bisogna costruire un'enorme diga e i popoli che vi vivono, magari le comunità indigene, si oppongono. Intervengono i paramilitari con qualche massacro, qualche omicidio ben mirato, si viene liberata la zona. C'è da costruire la carretera, la strada panamericana che si interrompe dal Canada fino alla Terra del Fuoco, esattamente in Colombia, intervengono i paramilitari. C'è da estrarre il petrolio in una zona magari considerata sacra dagli indigeni, intervengono i paramilitari. C'è da far abbassare le richieste sindacali dei braccianti, delle miniere o delle coltivazioni di banane, intervengono i paramilitari. E quindi, in un certo senso, quello che accade in Colombia è molto moderno, molto avanzato, perché è un rapporto a cui ci si abitua sempre di più anche nel resto del mondo, però in Colombia appunto è più avanzato tra il militare e l'economico, nel quale l'elemento politico fa da spettatore, magari copre i paramilitari, però i paramilitari in questo senso sono veramente i guardiani di una teoria economica applicata in maniera selvaggia e senza discussioni come il neoliberismo.
In uno stato in cui pare che dal 1989 siano scomparsi 120 giornalisti, qual è il ruolo della stampa e soprattutto del mondo della cultura? Noi conosciamo quasi esclusivamente il pensiero di Márquez a questo proposito.
C'è da dire che questo, che la Colombia non è solo violenza, non è solo guerra, ed è il paese, io oserei dire, forse il più colto in America Latina, dove ci sono i giornali, veramente bei giornali, fatti bene, e con una produzione letteraria, una produzione cinematografica, veramente notevole. E un Bogotà, ma anche le altre città sono piene di università, certo in buona parte sono università private, però sono piene di università, riviste, giornali, quindi è un paese molto vivace. Ad esempio in Colombia si svolge, è qualcosa che io voglio sempre ricordare perché mi sembra paradossale, però è significativo, il festival di poesia con maggiore partecipazione al mondo, si svolge a Medellín, la città famosa per la violenza, per Pablo Escobar e per la droga, e si svolge nello stadio Atanasio Girardot, che è lo stadio di calcio, con poeti internazionali. Io ultimamente ho visto un video con Sanguinetti che declamava le sue poesie davanti a migliaia di persone che lo seguivano in silenzio, piangevano, commosse, eccetera, eccetera. Cosa che uno sembra, vabbè, inimmaginabile in un paese come il nostro, eppure là è il famoso paese della violenza. Quindi La cultura ha un grande ruolo, l'informazione è sicuramente un'informazione di alto livello, però che vive questo problema della violenza in maniera molto, molto pesante e molto grave. Il problema della stampa, dell'informazione, e quindi da un lato è questo, adesso poi dopo lo rimetto a posto, che c'è un'informazione ben fatta, però che vive la minaccia continua della violenza, quindi sottoposta più che a una censura, ad un'autocensura che dipende dall'istinto di sopravvivenza. Ad esempio, i giornalisti che vivono nella capitale Bogotà si possono permettere molto di più di quello che si permettono i giornalisti che vivono in provincia, dove lì basta sgarrare una volta che ti ritrovi con una pallottola in testa. A Bogotà ci vuole poi hai più margini di manovra. E poi però c'è un sistema raffinato, così come la democrazia, così come la democrazia, così come il sistema politico, un sistema raffinato che apparentemente ti dà tutto, le possibilità di votare, eccetera, eccetera, però di fatto è come se io spesso, qualche volta dico, ti garantisce il dissenso, però ammazza chi dissente sul serio. Allo stesso modo avviene nell'informazione, ti garantisce tutto. Tu puoi dire, parlare del terrorismo di Stato, fare tutte le denunce, però ovviamente ti devi sempre misurare, devi sapere sempre che sei a rischio. E poi ovviamente se tu parli del terrorismo di Stato sulle colonne di un settimanale che costa 10.000 pesos e costa più o meno come una giornata di lavoro di un lavoratore, tu sai benissimo che ti puoi permettere di scrivere perché tanto è il lavoratore che non comprerà mai questo settimanale, quindi è per un circolo ristretto. Insomma, questo ragionamento si fa in Colombia. Quindi io direi, per sintetizzare ancora, un'informazione fatta molto bene, però fatta sempre con il senso di misura, che se sgarri non è che qualcuno ti critica, ma qualcuno ti ammazza.
Un'ultima domanda, parlava prima di Bogotà che adesso ha un nuovo sindaco che pare che stia puntando molto anche sulla coesione sociale, sui rapporti appunto tra i cittadini. Questo secondo lei potrà diventare un modello per tutta la Colombia oppure non c'è possibilità?
Sì, questo nuovo sindaco, Lucio Garzón, è la speranza che si ha, no? Perché quindi in Colombia abbiamo uno Stato forte e una guerriglia forte. In mezzo però le forze di dissenso politico legale sono state finora tutte bloccate, ma bloccate mandandole più che in galera al cimitero, insomma. Adesso questo garzone è diventato di fatto l'uomo che ha raggiunto il secondo posto di maggior potere del paese, dopo il Presidente della Repubblica. Il suo lavoro so che è molto difficile, so che ha molti problemi, ha anche molte paure. Molti dicono che la sua elezione dimostra la possibilità di fare politica in maniera alla luce del sole in Colombia. Io dico che è ancora presto per dire questa cosa. Bisogna vedere se le prossime elezioni presidenziali, ad esempio, se c'è un candidato con possibilità di vittoria, si riesce ad arrivare vivo al voto, allora si potrà dire che la Colombia è una democrazia con molti difetti, con molti problemi, però è qualcosa che assomiglia alla democrazia. Ma finora la storia è terribile, ma dimostra che tutti coloro che sono arrivati vicino al potere effettivo, perché l'essere sindaco di Bogotà è ancora un potere molto relativo, insomma, tutti coloro che sono arrivati vicino al potere effettivo nel paese sono stati uccisi nel secolo scorso, da generali populisti ai leader liberali come Jorge Eliécer Gaitán, dal giorno della morte si fa risalire questa guerra continua, che era il 9 aprile del 48, fino ai candidati della sinistra o del liberalismo, diciamo, chiamiamolo così, democratico. Tutti coloro che avevano delle opzioni possibili di vittoria sono stati eliminati, sono stati fatti fuori. Quindi la speranza che tutti hanno, perché comunque questa guerra fatta in questo modo non porterà nessun risultato, né alla guerriglia che non prenderà mai il potere in questo modo, né allo Stato che non riuscirà mai a farla fuori con i mezzi puliti, con i mezzi sporchi, anche utilizzando i paramilitari. Questo tipo di contesa non riuscirà mai ad arrivare ad una. Non otterrà nessun altro risultato se non l'imbarbarimento di questo paese. L'esperienza ultima, la vittoria nelle elezioni amministrative di Garzone e di qualche altro esponente progressista apre uno spiraglio di speranza. Speriamo, finiamo questo quadro così terribile con questo tipo di luce di speranza, insomma, è più la speranza, insomma, è più un ottimismo della volontà che un ottimismo della ragione. La ragione porta a essere pessimista.